tuoi diritti in diretta. Un servizio realizzato dalla redazione di Informa Consumatori in collaborazione con le principali associazioni dei consumatori e l'Ufficio Tutela del Consumatore della Regione Piemonte.
Buona giornata e benvenuti a una nuova puntata dei tuoi diritti in diretta. Sono Valeria Dinamo e oggi parleremo del rischio di contaminazione di diossina nella filiera alimentare. Qualche tempo fa si è parlato di mozzarella di bufala, ma pare che i formaggi in genere non siano gli unici alimenti a rischio di contaminazione. Una ricerca del CERSA, che è il Centro di Ricerca per la Sicurezza Alimentare dell'ASL di Torino, ha condotto proprio un'indagine sulle diossine, su come gli alimenti contaminati possono diventare o meno rischiosi per la nostra salute. Per approfondire il tema abbiamo intervistato Bartolomeo Griglio, medico veterinario, presidente dell'Associazione Medici Veterinari Pubblici Italiani e coordinatore del gruppo CEIRS, appunto il Centro di Ricerca sulla Sicurezza Alimentare. E abbiamo in studio il dottor Fabio Vernetti di Federconsumatori. Buongiorno.
Buongiorno.
Prima di cominciare però ad addentrarci nel tema che affronteremo oggi, sentiamo la scheda che ha preparato la nostra redazione.
Il caso delle mozzarelle di bufala prodotte in Campania rappresenta solo l'ultimo degli allarmi legati alla contaminazione di diossine negli alimenti. Innanzitutto poca chiarezza è stata fatta su che cosa sono le diossine. Il termine diossine si riferisce ad un gruppo di 210 composti chimici formati da carbonio, idrogeno, ossigeno e cloro. Di questi, 17 sono considerati tossicologicamente rilevanti. Sono sostanze inodori, termostabili, insolubili in acqua e fortemente in grado di essere assorbite nei grassi dell'uomo e degli animali. Per questo possono diventare pericolose. Dal 2002 l'Unione Europea ha definito la pericolosità di un alimento seguendo criteri determinati per garantire maggiormente la tutela dei cittadini e per ridurre i rischi. Quali sono dunque i danni che gli alimenti contaminati da diossine procurano alle persone? Come conoscere a fondo i rischi e i facili allarmismi?
Informa Consumatori.
Ritorniamo in onda, siete sui tuoi diritti in diretta. Come vi ho anticipato, abbiamo intervistato Bartolomeo Griglio, coordinatore del gruppo CERS, il Centro di Ricerca sulla Sicurezza Alimentare dell'ASL Torino 5, a cui abbiamo chiesto in quali alimenti è più facile riscontrare le diossine.
La diossina, facendo la distinzione appunto tra diossina vera e propria, che è la diossina che viene messa nell'ambiente da attività industriali, metallurgiche, ad alte temperature, e invece i policlorobifenili, che sono sostanze diossinosimili, che sono degli inquinanti invece prodotti dall'uomo a livello di attività industriale, tende ad accumularsi principalmente nelle filiere di origine animale, negli alimenti di origine animale, e in particolare negli animali che, negli alimenti che contengono molto grasso, è una sostanza che tende ad accumularsi nei grassi, e quindi al momento attuale, dalle ricerche che sono state effettuate, che noi abbiamo esaminato, gli alimenti più facilmente contaminati, in cui si riscontrano i livelli più elevati di diossina, sono prodotti ittici, i pesci, alcuni tipi di pesce, e poi le carni grasse oppure i formaggi.
I formaggi di conseguenza in qualche modo alla filiera animale?
Sì, di conseguenza alla filiera animale queste diossine arrivano nei formaggi attraverso l'alimentazione degli animali e passano poi nel latte e tendono poi a concentrarsi nella lavorazione successiva del latte per la trasformazione in formaggio.
Quali sono i rischi per la salute dei consumatori?
Ma fortunatamente per una realtà tipo il nostro paese, in cui abbiamo la fortuna di avere la dieta mediterranea e quindi un'alimentazione molto differenziata, i rischi al momento sono abbastanza bassi. Abbiamo dei problemi in alcune aree, che sono problemi conosciuti e su cui si sta cercando di intervenire, dove i controlli sono comunque elevati. Molti degli allarmi che vengono ripresi dai media derivano proprio dalla evidenza di situazioni problema identificata attraverso i controlli che vengono effettuati dai veterinari pubblici sulle varie filiere proprio degli alimenti di origine animale. E quindi il livello di rischio in questo momento riteniamo che per il consumatore possa essere abbastanza limitato, soprattutto se adotta delle precauzioni, quale quella di utilizzare una dieta il più possibile differenziata, quindi evitare di consumare lo stesso alimento in modo continuativo o avere una dieta monoalimento, ecco.
Quindi il consumatore può mangiare, diciamo, abbastanza tranquillamente se la sua dieta è differenziata?
Riteniamo di sì, sì. Al momento la situazione è sotto controllo, l'Unione Europea ha identificato una strategia già nel 2001 su questo tipo di problemi e le ricerche che sono state effettuate dimostrano come negli ultimi anni il livello di diossine si sia ridotto drasticamente nell'ambiente, quindi sicuramente siamo meno esposti rispetto a quello che lo erano probabilmente i nostri genitori negli anni 60-70, ecco.
Quindi di fatto la situazione è migliorata, non è peggiorata?
La situazione situazione decisamente migliorata, la percezione che il cittadino può avere su un peggioramento in realtà è identificata e collegata proprio all'aumento dei controlli e all'aumento della capacità dei nostri laboratori di individuare queste sostanze. Negli anni 70 molte di queste sostanze non eravamo neanche in grado di identificarle e soprattutto non eravamo in grado di definirne la quantità. Oggi l'evoluzione della tecnica di laboratorio consente di capire quanto ce ne sono, di che tipo sono e dove si localizzano e quindi di intervenire nell'eliminare, nel fare in modo che questi alimenti non entrino più nel circuito commerciale. Questo vale per le diossine, vale per altre sostanze chimiche che in passato sono state utilizzate e su cui non avevamo la conoscenza e la capacità di identificare e trovarle e quindi negli anni, diciamo negli anni 60, dopo la rivoluzione chimica, sicuramente l'esposizione dei cittadini e dei consumatori era molto superiore a quella a cui assistiamo oggi nel nostro paese.
Oggi la strategia di controllo, appunto, mi diceva che è migliorata di molto, però è ancora complessa?
Sì, è una strategia complessa perché, come ho accennato all'inizio, le diossine sono di due tipi e le, diciamo, una parte sono quelle che vengono prodotte nei processi industriali, si parla del possibile rischio inceneritori, anche se oggi con i sistemi di filtrazioni che sono adottati il rischio si è molto ridotto rispetto al passato, e poi c'è un altro tipo di diossine che sono i policlorobifenili, che invece sono stati immessi nell'ambiente volutamente dall'uomo perché erano utilizzati per alcune tecnologie, per i cavi elettrici. E quindi chiaramente la strategia di controllo che è stata individuata dall'Unione Europea verte su tre livelli. Il primo livello è fare in modo che queste sostanze non vengano più prodotte e non vengano più immesse nell'ambiente, quindi adozione di filtri sugli impianti metallurgici, adozione di sistemi di controllo sugli inceneritori e soprattutto blocco della produzione di sostanze diossinosimili che dal 1980 sono praticamente vietate. E quindi riduzione delle emissioni nell'ambiente. Il secondo livello è quello del fare in modo che queste sostanze non arrivino agli animali che producono alimenti e quindi controllo sui mangimi, controllo sulle materie prime che vengono utilizzate nei mangimi. In particolare oggi il rischio è di importare queste sostanze attraverso le materie prime per i nostri mangimi. In un sistema globale molte delle materie prime che utilizziamo nei mangimi non arrivano e non vengono prodotte nel nostro paese, ma vengono importate da altri paesi dove i controlli non sono sempre stringenti come qui da noi. E il terzo livello è fare una sorveglianza continua sugli alimenti. Ogni anno ci sono dei piani a livello nazionale che fanno sì che vengano controllati un numero elevato di sostanze alimentari per la ricerca delle diossine dei policlorobifenili, per vedere che i livelli in questi alimenti non superino quelli previsti dai regolamenti e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Se questo avviene, ovviamente, in ognuna di queste fasi si interviene per bloccare e per interrompere il passaggio di queste diossine e fare in modo che non arrivino all'uomo.
Informa consumatori.
Ritorniamo in onda, ringraziamo Bartolomeo Griglio, coordinatore del gruppo CERS, al Centro di Ricerca sulla Sicurezza Alimentare dell'ASL 5 di Torino, che ci ha chiarito un po' a livello scientifico qual è la situazione oggi e pare che la situazione sia migliorata grazie ai maggiori controlli, anzi ai controlli, visto che in passato non ce n'erano. Ora chiacchieriamo invece con Fabio Vernetti di Federconsumatori, buongiorno.
Buongiorno.
E parliamo con lei di quali sono le difficoltà per i consumatori a leggere le etichette, eventualmente appunto quando vogliamo capire quali sono gli ingredienti, come possiamo imparare a leggere appunto le etichette in modo tale da conoscere bene di che cosa sono composti gli alimenti che mangiamo e quindi eventualmente anche se sono contaminati.
Ma indubbiamente lo strumento principe è quello dell'informazione, l'informazione che può essere reperita seguendo quelli che sono gli strumenti quotidiani distribuiti dai mass media, oppure contattando o verificando sui siti internet, in particolare delle associazioni di consumatori. Nostra ultima pubblicazione è un piccolo Deplian in cui sono presenti i termini minimi da presentare in etichetta ed in distribuzione presso le nostre sedi. La difficoltà sicuramente principale è quella di dedurre quale sia la composizione dell'alimento tramite la lista degli ingredienti, perché in molti casi si parla di elementi chimici che comunque, se non si è un tecnico del settore, difficilmente se ne riesce a comprendere la qualità o l'importanza o l'eventuale rischio nell'assunzione. Certo è che l'etichetta non è composta solo dalla lista degli ingredienti, ma da un insieme di parti importanti, soprattutto da verificare se sono presenti, perché nel momento in cui io mi accorgo che un'etichetta è incompleta con quelli che sono gli elementi minimi, ecco che scatta un campanello d'allarme e precede quello che possono essere i controlli che devono essere svolti da organi competenti, quali le ASL presenti sul territorio oppure i NAS dei carabinieri.
Ci sono casi in cui è possibile non comprendere a fondo appunto la composizione o per esempio che nell'etichetta non vengano segnalati tutti gli ingredienti?
Ma allora, la normativa vigente obbliga il produttore a segnare tutto ciò che è presente alla fine del processo di produzione e confezionamento di un dato alimento. Ovviamente il consumatore, l'acquirente non ha modo improprio di conoscere se ciò che è presente all'interno della confezione sia tutto ciò che è presente sull'etichetta. Questo spetta ai controlli che, come dicevamo, vengono fatti ampiamente da NAS e ASL sul territorio italiano, tant'è che forse l'unica classifica in cui non ci vede come fanalino di coda, ma addirittura come capofila in Europa, è proprio quella sulla sicurezza alimentare, tant'è che le ASL nel 2006, questi sono i dati forniti al Ministero della Salute, hanno compiuto 500.000 controlli sul territorio italiano e i NAS più di 35.000. Sono l'Italia il paese che ha presentato più segnalazioni alla comunità europea, tra l'altro godiamo del maggior numero di marchi di qualità, cioè quelle certificazioni su dati prodotti specifici sul territorio italiano, come i marchi DOP di origine protetta, IGP, indicazione geografica protetta. Per cui dal punto di vista dell'alimentazione e della sicurezza alimentare, come da un punto di vista generale siamo sicuramente all'avanguardia, certo è che non vuol dire che questo ci permetta di abbassare il livello di guardia e di attenzione. In particolare poi ogni singolo acquirente dovrebbe prestare attenzione agli elementi presenti in etichetta, soprattutto, ripeto, quelli che sono i termini più comprensibili, ad esempio la denominazione di vendita. Non confondiamo, non so, bibita gassata e la denominazione di vendita della maggior parte dei prodotti, che noi spesso confondiamo col marchio. Adesso non voglio stare a citare, ma tutti conosciamo le bevande gassate. Così come deve essere presente almeno la sede o di produzione o di confezionamento, deve essere presente il marchio o l'indicazione del produttore, deve essere presente ovviamente la data di scadenza o il termine minimo di conservazione. Su questo punto bisognerebbe prestare un po' di attenzione e fare veramente dell'informazione formativa. Ad esempio, la data di scadenza come termine ultimo per consumare un dato alimento è un dato importante per quei beni che si deteriorano in fretta, quindi latticini, formaggi freschi, ad esempio, oltre il quale è bene evitare ogni forma di consumo.
Quindi, per intenderci, quando c'è scritto da consumare entro, non è la stessa cosa di quando c'è scritto da consumare preferibilmente entro.
Esattamente, quando è scritto da consumare preferibilmente entro ci riferiamo a un termine minimo di conservazione, cioè quell'indicazione per la quale superato quel periodo il prodotto non ha più le sue proprietà iniziali. Non è detto che però sia dannoso per la salute. Ovviamente poi lì ci possono subentrare le diverse sensibilità personali a un'esposizione a un certo prodotto che magari risulta essere scaduto. Passiamo dal mal di pancia semplice a nulla, a magari complicazioni più gravi. Certo è sempre bene consumarlo entro la data che viene presentata. Importante però sottolineare come non può comunque essere messo in commercio un prodotto che risulti scaduto, sia come data di scadenza vera e propria, sia come termine minimo di conservazione.
Grazie a Fabio Vernetti. Noi siamo in chiusura, lascio agli ascoltatori qualche riferimento per mettervi in contatto con noi. Potete consultare il sito www.informaconsumatori.it che vi consente di abbonarvi alla rivista Informa Consumatori. Per inviarci una mail c'è l'indirizzo email redazione@informaconsumatori.it. Inoltre sulle pagine del televideo regionale RAI, che vanno dalla 325 alla 330, ci sono sempre delle news sul mondo dei consumi. Da Valeria Dinamo è tutto, grazie per l'ascolto, l'appuntamento con i tuoi diritti in diretta e per la prossima settimana.
Informa Consumatori torna la prossima settimana. Grazie per l'ascolto.